Oggi parliamo di...
Un saluto dalla dottoressa Raffaella Core, benvenuti alla rubrica di psicologia. Natale e Capodanno si avvicinano. Queste festività spesso vengono sopportate più che vissute. Festività potenzialmente a rischio per ansia e malumore. Il primo motivo per il quale si crea tensione deriva dalla difficoltà di organizzazione della settimana natalizia. Festeggiare nella famiglia d'origine o in quella del partner. Mediare sarebbe l'ideale. Se non è possibile unire le famiglie, si può scegliere di trascorrere magari un giorno con la propria famiglia e l'altra con i parenti del partner. Secondo motivo di stress è rappresentato dalla corsa ai regali, per non parlare poi dei pranzi, cenoni da preparare. E molti avranno presente quel senso di sfinimento ed oppressione che arriva al pensiero di code interminabili alle casse, la folla, la confusione nei vari negozi del centro. Le persone che vivono con fatica questa tradizione sono veramente tante e considerano la festività natalizia come una vera e propria scocciatura. Soprattutto a ciò si aggiunge lo stress e gli impegni lavorativi di fine anno. Fenomeno di stress e nervosismo che è riscontrabile da tutti, basta farsi un giro per i negozi o per le vie della città. Spesso il Natale viene vissuto come una prova faticosa e stancante che si traduce nella sensazione soggettiva di essere continuamente sotto pressione. Non per niente il Natale viene incluso tra le esperienze più stressanti della vita. Sono tante le persone per cui l'arrivo delle feste porta con sé uno spreco di energia che spesso si traduce in stanchezza, sensazioni di malessere generalizzato, nervosismo, disturbi fisici come allergie, emicrania, raffreddore e psicologici. Tra questi rientra l'ansia. Il motivo spesso risiede nel fatto che il Natale fa riemergere ed aumenta sentimenti di solitudine, di gelosia, di abbandono, di separazione e vecchi rancori. Non tutti hanno la possibilità di festeggiare le feste in compagnia delle persone più care, e chi ne ha l'opportunità si pone il problema di dover incontrare quel parente che magari proprio non ci è simpatico. In una visione religiosa e cristiana si è ben lontani dal valore del Santo Natale. Purtroppo il consumismo generato dalle società capitaliste che diffondono continuamente valori materialistici come il successo e la vita fastosa annulla i valori tradizionali delle feste religiose come il Natale per trasformarli in semplice occasione di consumo dimenticando così il vero motivo per cui si festeggia. La nascita del bambino Gesù è un'occasione che ogni anno rinnova l'essenza della fede, facendo uscire dall'agitazione moderna per regalare e far riscoprire il grande valore del silenzio e della semplicità. Così il Natale diventa un'occasione unica che invita a fermarci un istante, a porci alcune domande sul nostro percorso interiore del presente, alla luce delle esperienze passate in una prospettiva futura. Come detto prima, il Natale fa emergere sentimenti di solitudine e malinconia, ma prima di soffermarci su questo tema, ascoltiamo la canzone di Andrea Parodi e Sarà Natale.
Senza di bambino.
appena ascoltato la canzone di Andrea Parodi E sarà Natale e stiamo appunto parlando del tema della solitudine che spesso molte persone si ritrovano ad affrontare in questi giorni. Anche la solitudine si è estesa nei suoi aspetti negativi attraverso comportamenti che generano distanza e distacco tra gli individui e i contatti umani, tendono sempre più a ridursi. Per esempio, attraverso la rete telematica si inviano documenti e si fanno gli acquisti, ci si incontra tra single e si tengono conferenze a distanza, attraverso webcam e addirittura ci si conosce per poi sposarsi. Tutto senza incontrare o sentire l'altro nella sua totale espressione. Infatti, lo schermo del computer, che inquadra unicamente il volto delle persone, non mostra la gestualità complessa del corpo dell'altro, il quale dà ricchezza e completezza nella comunicazione, evocando sentimenti positivi o negativi che siano. Prosciugati così dai rapporti virtuali, si vive sempre più la paura della solitudine, che per essere appagata può trovare compensazione, erroneamente, in comportamenti standardizzati dalle mode, le quali non fanno altro che aumentare la solitudine. Tutto fa leva sulla necessità umana di stare positivamente con l'altro e sulla paura di sentirsi isolati o essere esclusi. È una condizione nella quale sono coinvolti soprattutto coloro che vivono in contesti urbani, dove gruppi e sottogruppi di persone si associano per sentirsi più protetti oppure per poter guadagnare visibilità nell'appartenere al gruppo più importante. Perdere il gruppo di appartenenza può far esplodere la paura della solitudine e spingere i soggetti alla ricerca costante degli altri o di altri gruppi, strutturando cioè inconsapevolmente forme di dipendenza dove pur di non perdere l'appartenenza si è pronti a subire. Nell'accezione negativa del tema sulla solitudine, o meglio della non solitudine, possono essere inquadrate le esperienze dell'essere lasciati soli, esperienze di abbandono, oppure del sentirsi soli. Nell'accezione positiva, invece, può essere considerata come una volontà di lasciarsi andare ad essa, conoscerla e apprezzarne la profondità dell'esperienza, quindi potersi relazionare con se stessi e con il proprio mondo interno. E questo è insito nella struttura mentale dell'uomo. La solitudine infatti appartiene alla natura umana e riconoscerla precocemente nel suo aspetto positivo può essere un momento di grande sviluppo individuale. Infatti, la conoscenza di se stessi porta a comunicare con gli altri in modo più autentico, con quella vitalità che trasforma il sogno in realtà, proiettando cioè sul mondo aspettative positive che non tardano a trasformarsi in utili realizzazioni. È pensiero comune che la solitudine riguardi solo gli anziani. È davvero così? Alcuni lavori italiani ci vengono in aiuto e ci forniscono qualche risposta. Il primo è stato condotto in Toscana su 330 anziani autosufficienti di età compresa tra 65 e 96 anni. Ne è emerso che la solitudine viene vissuta come positiva se è una scelta. Gli anziani analizzati si sono comunque autogiudicati meno soli di quanto ritenga la cultura popolare. Sono invece attivi e volitivi. In questo campione la solitudine è risultata essere espressione sia di caratteristiche caratteriali personali, sia di fattori esterni quali la malattia o la vedovanza. I vecchi hanno mostrato di avere meno amici, ma un egual numero di rapporti sociali soddisfacenti rispetto ai giovani. Coloro che vivono una socialità forzata in casa di riposo apprezzerebbero più degli altri il valore della solitudine. È infatti vero che la solitudine scelta appaga, ma subita affligge. Un altro studio condotto in Calabria su 304 anziani con età media di 81 anni, metà viventi in un contesto urbano e metà in area rurale, nella globalità di questo studio solo una stretta minoranza ha lamentato un'assenza di rapporti sociali. Un altro lavoro di Paola Cavellero, oltre a quello condotto sugli anziani in Toscana, ha esplorato proprio le caratteristiche delle relazioni sociali di 327 donne anziane autosufficienti, evidenziando alcune peculiarità. Le donne anziane, rispetto agli uomini coetanei, sono più frequentemente sole per ovvi motivi demografici, ma sono anche più capaci di esprimere la loro solitudine in quanto più abituate a tessere rapporti sociali. Sembrerebbe il riconoscimento scientifico del valore del pettegolezzo. Le donne anziane sono anche risultate essere più adattabili a nuove situazioni rispetto ai maschi e quindi candidate ad un invecchiamento di successo, malgrado lutti e perdite. Un dato sorprendente è che verso la solitudine sono risultate più disadattate le giovani e maggiormente protette le più vecchie. In definitiva, questo campione, che è mostrato donne anziane ben inserite socialmente, senza differenza di percezione di solitudine tra vita sola e in famiglia o in coppia, rappresenta la caduta di uno stereotipo sulla solitudine degli anziani e delle donne in particolare, che va sicuramente rivisto. La solitudine dell'anziano, se esiste, è un problema riconducibile essenzialmente alla nuova demografia dei nostri tempi. Come a tutti ben noto, la distribuzione demografica della nostra società attorno agli anni 50 era graficamente riconducibile ad una piramide. Moltissimi bambini alla base, via via decrescere insieme ai pochissimi grandi vecchi. In questa rappresentazione grafica la quota di anziani, a soglia classica, over 65, risulta effettivamente di grandi proporzioni, soprattutto rispetto al recente passato. Ma forse dal punto di vista sociologico sarebbe opportuno rivedere proprio la soglia di vecchiaia. Essa è stata identificata all'inizio del Novecento come l'età con speranza di vita residua di circa 10 anni. Quella soglia allora era statisticamente raggiunta appunto dai 65 anni. Già agli inizi degli anni 50, i 65 anni avevano raggiunto una speranza di vita statisticamente assai maggiore, di almeno 13 anni rispetto ai 10 del presupposto iniziale. Bene, l'appuntamento con la rubrica di psicologia termina qua, io vi aspetto la settimana prossima, cioè lunedì alle 19:10 o in replica il martedì alle 8:30. Buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Radio Calaritana.